Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Inizia oggi una nuova stagione di C'è di Buono, così come questa settimana è iniziato un nuovo palinsesto per Radio Popolare che ci accompagnerà fino a fine giugno. Poi in realtà C'è di Buono non è davvero andata in vacanza, avete ascoltato una serie di puntate inedite anche durante il mese di luglio, che se volete potete ritrovare in podcast. Poi sì, qualche replica ad agosto per concederci un po' di meritato riposo, ma eccoci di nuovo qua con una nuova serie di interviste, di conversazioni con cui raccontiamo le storie di persone che hanno dedicato e che dedicano la propria vita, la propria intelligenza, la propria sensibilità, il proprio lavoro alla cucina, al cibo, all'alimentazione, a tutte le cose che ci appassionano e che ci interessano perché sono buone da mangiare o da bere. E oggi, ad esempio, andremo verso l'altra parte del mondo, verso il sollevante, il Giappone, e tra poco, introducendovi l'ospite di oggi, vi racconto anche come e perché. Prima di iniziare questa nuova puntata di C'è di Buono, però, vi ricordo anche che prima citavo i podcast. Il punto di partenza per trovarli, così come per qualsiasi esplorazione che riguardi Radio Popolare, è radiopopolare.it. Sul nostro sito trovate tutti i podcast di questa e di tutte le altre nostre trasmissioni. Già che ci siete, potete anche scoprire su radiopopolare.it come sostenere l'indipendenza di Radio Popolare, che è sempre una cosa utile per noi e spero anche per voi. Se invece volete scrivere a chi vi sta parlando per una critica, un suggerimento, una proposta, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Ultima cosa, i podcast li trovate anche sulle principali piattaforme, non soltanto sul nostro sito, anche su Spotify, insomma, se la cosa vi risulta più comoda. Tra poco vi presento chi è l'ospite di questa domenica C'è di Buono. E dunque, come vi dicevo, per la prima puntata della nuova stagione di C'è di Buono andiamo verso il Giappone, andiamo verso Tokyo, che viene definito nel titolo del libro che dà spunto all'intervista di oggi, una grande cucina. Infatti si intitola Tokyo è una grande cucina, sottotitolo I giapponesi si conoscono a tavola. Il libro che ha da pochissimo pubblicato per UTET Flavio Parisi, che è in collegamento telefonico con noi. Intanto gli diamo il benvenuto a C'è di Buono. Buongiorno, buona domenica Flavio e grazie di essere con noi.
Grazie a te Nicolò e ciao a tutti.
Allora, nella tua storia leggiamo che tu sei friulano, ma che nella tua vita poi il Giappone e Tokyo in particolare hanno rappresentato qualcosa di importante nel corso della tua vita professionale. Hai scritto per il Touring Club Italiano, hai collaborato con il Post, hai realizzato un podcast che si chiama Viaggio a Tokyo insieme al amico Matteo Bordone, quindi insomma c'è già stata nella tua vita, nella tua storia, nel tuo lavoro, il racconto del Giappone. In che modo lo hai voluto infilare invece in queste nuove pagine che hai scritto per UTET?
Beh, chiaramente, come dice il titolo, si parla di cibo e quindi la narrazione di quello che si assume quotidianamente, che uno lo voglia o no, è molto importante, perché penso che viaggiando in vari posti o vivendo all'estero si può evitare tanto di quello che c'è nella cultura estera, nella cultura che accoglie, però ecco, il cibo forse è la cosa che bisogna in qualche modo prendere in considerazione sempre, perché noi mangiamo 2, 3, 4 volte al giorno e quello che c'è lì è l'espressione forse più così, insomma, impattante per chi arriva, i sapori, ma in realtà poi quello che i sapori traducono insomma quello che le persone intendono con i sapori e quello che è legato ai sapori per le persone di un luogo. Ecco, questo forse credo sia la cosa più importante da capire dopo la lingua forse di un paese straniero.
Certo, peraltro tu hai anche scritto l'anno scorso, se non sbaglio, un libro sempre per UTET in cui invece ti dedicavi a quest'altro aspetto del tuo rapporto col Giappone, cioè la lingua giapponese per autodidatti. Ma facciamo un salto all'indietro, perché ti faccio una domanda che riavvolge un po' il nastro della tua storia. Il Giappone com'è che c'è entrato invece nella tua vita? È successo per caso, come spesso succedono le cose, o invece c'è stata una storia diversa che ti ha portato lì?
È successo molto per caso in realtà, perché io ci sono venuto come così viaggio post laurea, quindi una volta finita l'università e finito anche il conservatorio ho deciso andiamo in un posto che non c'entra molto con quello che ho studiato. C'entrava più di quello che pensassi, perché in realtà io ho studiato lingue dell'India, ho studiato Hindi, e quindi era all'estremo est di un continente che mi interessava molto, e quindi avevo sentore che avrebbe potuto interessarmi, non certo che avrei passato il resto della mia vita lì, ecco, però sì, è un viaggio con una prospettiva di magari cerco lavoro, e così è stato, insomma sono rimasto lì, ormai sono nel 21esimo anno di permanenza tokiese e non accenno a staccare per adesso.
Un po' come dicevi tu per la lingua, insomma effettivamente immaginando te 21 anni fa che arrivavi da quelle parti, evidentemente la lingua e il cibo sono tra le primissime cose che hai incontrato. Mi chiedo se nel tuo arrivare da quella parte, arrivare in Sollevante, tu avessi una aspettativa rispetto al cibo, dato che effettivamente è qualche cosa di molto forte, molto identitario per il Giappone, ma non so se magari nella tua percezione del Giappone di molti anni fa c'era questa idea del vado in un luogo in cui il cibo è molto importante.
Non tanto, ero pieno di curiosità, ma le aspettative adesso non saprei ricostruire, ma non mi sembra che fossero così esagerate. La cucina giapponese era molto molto più sconosciuta in Occidente rispetto a quello che è diventata dopo. E cioè adesso insomma ci sono un sacco di informazioni sia online che nelle pubblicazioni sul cibo giapponese, su dove mangiare, cosa fare. Non c'era neanche turismo in Giappone all'epoca, quindi non sapevo cosa aspettarmi e speravo che il cibo mi piacesse, insomma speravo di poter riuscire a sopravvivere, ero ancora molto così piegato all'idea che insomma la cucina italiana, dai, insomma diciamo la verità che è la migliore del mondo, cosa che forse non penso più tanto, però insomma è stato, ci è voluto veramente una settimana per capire che non mi sarei mai stancato della cucina giapponese e che non mi sarebbe mancata la nostra cucina italiana così tanto, un po' sì.
Diciamo che questo è anche quello che racconti nelle prime pagine di questo libro, il modo in cui hai conosciuto con le mandibole, per appunto citare un capitoletto del tuo libro di cui oggi parliamo. Ce n'è un altro subito dopo che mi incuriosisce, perché mi incuriosisce provare a farti raccontare il modo in cui tu in queste pagine hai provato a raccontare anche proprio il rapporto con il cibo, con la cucina del Giappone e dei giapponesi. Quindi mi incuriosisce chiederti qualcosa di un capitoletto che si intitola Cucinare è un'eccezione e che parla del mangiare a casa. Che fotografia daresti di questo argomento per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
Beh, direi che nella società giapponese, che è molto parcellizzata, ognuno fa quasi solo il suo lavoro. E cucinare è uno dei lavori, quindi lo fa di solito chi è un professionista e si occupa di fornire il cibo agli altri che comprano questo servizio pagando. E in realtà ogni tanto penso che il cibo da noi è una cosa molto, molto personale, questo è interessante, è bello, però ogni tanto mi piacerebbe avere di più la libertà di poter non cucinare, cioè quando ho fame alle 3, alle 4 di pomeriggio, mi piacerebbe andare in un ristorante molto informale in cui si può mangiare senza spendere tanto tempo. Insomma, è un po' come se, così, per spostarsi non esistessero i treni, no? In Italia, o non esistessero il trasporto pubblico, insomma, uno dovesse ogni volta occuparsi di gestire il suo proprio spostamento. Ecco, il Giappone ha pensato a chi non ha voglia di cucinare, a chi non ha voglia di imparare a cucinare, a chi non ha voglia di fare la spesa per comprare gli ingredienti, e quindi c'è di tutto, c'è l'osterietta al volo, c'è il cibo così precotto, il cibo surgelato, il cibo liofilizzato, insomma c'è tutto quello che si vuole per consumare il cibo in qualsiasi sua forma e con qualsiasi tipo di impegno.
E poi parli di un altro elemento che sicuramente ha un valore identitario molto evidente e che ci riporta in qualche modo all'idea del cucinare, perché per comporre un bento, quindi quel
Sì.
modo di mangiare qualcosa che in qualche modo è casalingo, ma lo si può fare in un qualsiasi luogo, quindi una scatola di legno che a Milano forse tradurremmo in schiscetta, bisogna cucinare. Poi si possono anche comprare le cose, ovviamente, da mettere dentro il bento, però è un elemento davvero caratterizzante di quella cultura gastronomica.
Sì, assolutamente. Non ci sono mai, come si direbbe in inglese, angoli tagliati, cioè non ci sono scorciatoie quando si tratta di mangiare fuori, e se uno cucina per mangiare fuori spesso prepara delle cose ancora più belle, ancora più attraenti, ancora più elaborate che se mangiasse a casa in famiglia, perché c'è il caso che il bento può essere anche visto da persone esterne alla famiglia. Quindi ci si mette un impegno speciale nell'abbinare anche i colori, cosa che è sempre presente nella cucina giapponese, ma nel bento diciamo che si sorpassano i limiti naturali del bello per arrivare al sublime in qualche caso. E ovviamente in questo i bambini la fanno da padroni, perché per loro il bento contiene sempre, ad esempio, dei wurstel tagliati a forma di polpo, oppure il nori, l'alga nori, quella, insomma, quei fogli di alga tagliato con delle formine apposta che riproducono dei pupazzetti, dei cartoni animati. Insomma, lì veramente ce n'è per ogni tipo di gusto, ogni tipo di impegno. Di solito le mamme vengono messe sotto a lavorare al bento, ma insomma anche i papà ultimamente stanno guadagnando terreno.
Ecco, c'è una cosa che ho letto abbastanza all'inizio di questo libro, è una frase che mi ha colpito anche perché è una frase a cui pensavo prima ancora di iniziare a leggere il libro Tokyo è una grande cucina, cioè il fatto che sia sostanzialmente impossibile mangiare male a Tokyo, in Giappone, è una cosa che si dice a volte anche di alcuni luoghi del nostro paese, e non credo sia un caso che in molti poi trovino dei punti di contatto nella grande diversità tra identità gastronomica italiana e giapponese. C'è però, sempre nell'ambito delle frasi fatte, dei luoghi comuni che proviamo magari a raccontare, anche se è il caso a sfatare, un'altra cosa che si dice sul Giappone, cioè che mangiare in Giappone possa essere molto caro. Dall'altra parte mi è capitato di sentire dire esattamente l'opposto, cioè che, appunto, dato che è impossibile mangiare male in Giappone, a Tokyo si possa anche avere delle esperienze gastronomiche estremamente entusiasmanti pur spendendo pochissimo. Tu che cosa ci racconti, dato che ci fidiamo della tua versione?
Beh, se vi fidate di me, allora dovreste accettare l'idea che le cose migliori sono quelle che costano meno, perché i grandi pasti gourmet in posti blasonati e molto cari sono un'esperienza abbastanza ridotta della cucina giapponese. La cucina giapponese, come quella italiana, è fatta di ingredienti semplici, stagionali, quindi i più economici che si trovano al mercato, preparati bene con una preparazione che li valorizzi. E chi sa fare queste cose qua di solito sono i ristoranti locali, i posti dove vanno gli impiegati, insomma esattamente come potrebbe essere un ristorantino di quartiere nelle nostre città. Quindi ecco, io consiglierei sempre di seguire il flusso delle persone del luogo. perché insomma nessuno può spendere più di tanto a pranzo, e però allo stesso tempo i giapponesi non accettano mai dei compromessi sulla bontà. Quindi sì, io sono sempre entusiasta dei posti di quartiere, ecco, i posti locali, i posti in cui chi li gestisce mira a far dire: ah, che buono, vorrei tornarci e non ho anche speso tanto, rispetto a magari i posti in cui si va perché sono usciti su una rivista o perché fa, diciamo, tra virgolette, figo dire sì, sono riuscito a prenotare lì. In quei posti io non sono mai stato veramente felice, se posso dire la mia.
Che ruolo hai dato a quella cosa che noi, o comunque la maggior parte di noi, probabilmente associamo immediatamente alla cucina giapponese, cioè al sushi? C'è un capitolo dedicato al sushi che però non è certamente tra i più lunghi, diciamo. Quindi per te che posto volevi dare al sushi in questa fotografia, in questa descrizione che hai fatto della cucina giapponese, del mangiare in Giappone?
Beh, il sushi è un piatto particolare, si mangia in occasioni speciali in Giappone, e è anche un piatto in cui, ecco, lì invece devo dire che se non si va in un posto veramente buono, scelto, e che anche si adatti al proprio gusto di sushi, perché il sushi è una parola, racchiude un mondo di modi di preparare il pesce, di preparare il riso, che poi è l'ingrediente più importante del sushi. Quindi direi che ecco, lì nel sushi è un po' rischioso, perché ci sono posti un po' particolari, un po' cari, un po' abbottonati, pettinati, un po' formali, quindi ecco, insomma, l'esperienza del sushi secondo me si riesce a fare e a capire, ad apprezzare dopo un po' di tempo che si sta in Giappone, dopo un po' di sushi che si sono apprezzati, e senza farsi troppo fuorviare dal "si dice", da "questo dicono che è buono, questo è stato valutato così", e neanche dal prezzo o dalla presunta esclusività del posto. Quindi insomma è l'entrata nel mondo del sushi è abbastanza stretta per me, e ovviamente mi piace da morire, ma insomma lo considero sempre comunque un'esperienza così, insomma, speciale, un po' particolare, non per tutti i giorni e non così necessaria, insomma, non è una cosa sì, ecco, sembra strano, ma insomma tutti quelli che stanno in Giappone dopo un po' dicono: ma la cucina giapponese è anche sushi". Io direi che è soprattutto, cioè, non sushi.
Certo, e qui entriamo maggiormente nei tuoi personali gusti, nelle tue personali inclinazioni, perché in questo libro, che ovviamente non possiamo raccontare tutto, lo lasciamo poi alla scoperta dei nostri ascoltatori, tu davvero fai un lavoro di anche analisi, diciamo, di tutto quello che si può trovare nella cultura gastronomica giapponese, prendendo poi argomenti molto interessanti come la fermentazione, l'umami, il riso, ma se dobbiamo parlare dei tuoi personali gusti, Flavio Parisi, cosa sono le cose che ti fanno impazzire della cucina giapponese?
Torniamo a quello che dicevo prima, cioè il pranzo classico di casa di una volta, e adesso anche dei ristoranti, insomma, che cercano di fare contenti gli impiegati, e cioè il pesce alla griglia. Accompagnato dal riso e dalle verdure, magari così, o in salamoia o sottosale o conservate in qualche modo, ecco, con la zuppa di miso insieme. Secondo me questo crea un equilibrio talmente buono che è la classica cosa che non mi stancherei mai di mangiare.
E invece nell'incrocio tra Giappone e Italia, Giappone e cucina italiana, tu nelle ultimissime pagine del libro racconti, insomma, qualche cosa dei tuoi esperimenti, è qualcosa che ti è venuto in qualche modo naturale fare, immagino, come a chiunque di noi, il momento in cui incontriamo qualche cosa di lontano dalla nostra cultura e poi gradualmente diventa parte della nostra identità.
Certo. Beh, la cucina creola nasce da questo. Io mi considero un immigrato e quindi utilizzo gli ingredienti che trovo al mercato, al supermercato, per fare una cosa che si avvicina ai gusti a cui sono abituato. Quindi da questo nascono delle paste con dei condimenti con pesci che non esistono in Italia, oppure con insomma interiora che di solito non si utilizzano da noi. E così nasce la cucina, ma la cucina stessa giapponese è nata da questo. Tutte le cucine forse sono nate da questo, no?
Certo.
Dalla commistione di cose diverse, solo che il Giappone, molto spesso la commistione è nata da giapponesi stessi che sono andati all'estero e hanno voluto importare, visto che c'è ancora poca immigrazione in Giappone, a parte, vabbè, il grosso numero di cinesi e coreani, però insomma, ecco, forse da adesso in avanti prevedo nuove commistioni con le nuove ondate dal sud-est asiatico. Potrebbe
Certo.
essere un mondo nuovo interessante.
Ma invece in Giappone c'è qualcuno che fa lo stesso tipo di incrocio, cioè Giappone più Italia, però dall'altro punto di vista, partendo magari da una base culturale giapponese e poi facendola
Sì,
incontrare con quella italiana.
assolutamente sì. Beh, questo è proprio il campo di giochi dei giapponesi. Cioè, per loro la cosa più bella è utilizzare delle tecniche che hanno visto all'estero e perfezionarle nella loro direzione. Ci sono dei ristoranti che offrono una cucina tradizionale omakase con piatti italiani, con la pizza e anche, ad esempio, un piatto che da noi è il carpaccio. I giapponesi sono convinti che si faccia col pesce in Italia. Perché? Perché gli chef giapponesi hanno detto: ah, buono questo carpaccio, facciamolo colorata. E quando io dico: no, ma il carpaccio da noi è solo di carne, carne, carpaccio con la carne. Ecco, quindi questo è già un mondo che esiste.
Beh, d'altronde anche in Italia ormai il carpaccio è definibile con qualsiasi cosa che venga tagliata sottile, ormai non basta che sia carne, cioè non è necessario che sia carne, può essere anche una barbabietola, già te la vendono come
Ah,
carpaccio di
benissimo.
barbabietola, per cui vai tranquillo, puoi rendere tranquilli anche i vari interpreti del carpaccio giapponese con gli ingredienti di pesce.
Di sicuro non si scompongono, a loro va bene tutto, cioè per loro il mescolare è il loro campo di battaglia.
Un'ultimissima cosa che volevo chiederti ha a che fare invece con il racconto che fai degli alcolici, delle cose da accompagnare al bere. Per te, che incontro è stato quello con l'interpretazione dell'alcolico in Giappone, in particolare col sake?
Allora, per me è stato un incontro che non ha avuto bisogno di nessun tipo di traduzione o interpretariato, perché io sono friulano e l'abitudine di uscire a principalmente bere e in caso accompagnare il vino, nel nostro caso con delle pietanze o dei morsi che si fanno di qualcosa, è assolutamente vitale per noi. Quindi in quello invece vedo persone che provengono da altri posti d'Italia che si trovano un po' straniti da questa abitudine. Per noi friulani, penso anche i veneti, insomma, in generale il nord-est è abituato a considerare il piatto principale liquido e poi viene accompagnato con magari pane, salame o formaggio, quello che c'è. E la stessa cosa per capire la cucina giapponese, anche quella più raffinata, kaiseki, bisogna capire che è quasi sempre un accompagnamento al sake. Ed è molto interessante che ci sta benissimo, non è un caso che alcuni gusti si siano sviluppati nella cucina proprio per contrastare e accompagnare l'alcolico. Questo succede, ad esempio, nel nostro caso in Friuli. Come in Giappone, e addirittura a seconda del tipo di sake, perché variano molto da una zona all'altra, ci sono cibi diversi, quindi sake più dolci che invece contrastano con la cucina che è più salata. E insomma, ogni posto ha costruito il proprio equilibrio di bere e mangiare insieme.
Io ringrazio davvero molto Flavio Parisi per averci raccontato Tokyo è una grande cucina, i giapponesi si conoscono a tavola, che è il libro che ha pubblicato da pochissimo per UTET, e ci ritroveremo magari ancora per parlare di Giappone sulle frequenze di Radio Popolare in un'altra occasione. Per adesso, buona domenica e grazie di essere stato con noi.
Grazie mille, tanti auguri, ciao ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento alla prossima, che sarà domenica prossima, sempre da queste parti, sulle frequenze di Radio Pop, dalle 12.30 alle 13. Quando volete voi, ovviamente, potete ascoltare C'è di Buono in podcast. Mentre invece, se rimanete adesso all'ascolto su di Radio Popolare, arriveranno le notizie del nostro GR delle 13. Ciao ciao da Nicola Vecchia.